In diretta dal Centro Spiritualità Giovani di Cuglieri, Casa Santissima Annunziata, trasmettiamo la Lectio Divina tenuta da Monsignor Mauro Maria Morfino, Vescovo di Alghero Bosa, in occasione della quarta edizione delle icone bibliche per la pastorale giovanile.
Facevamo riferimento ieri a quel nostro progetto diocesano per, come dire, rimpiantare il primato della parola per questi 10 anni che l'Episcopato italiano ci ha proposto in questo decennio, e noi abbiamo tentato di declinarlo per la nostra diocesi di Alghero Bosa come una educazione a partire dalla parola. Dio educa il suo popolo con la parola. E oggi mi vorrei soffermare su quei tratti umani di Gesù attraverso cui, questi tratti, il Padre ci educa. E direi ci educa in un doppio senso: ci educa a vedere, a scoprire l'identità di noi stessi, e insieme a vedere e riscoprire l'identità di Dio stesso, del volto del Padre in Gesù. Ieri parlavo di sbriciolamento di immagini caricaturali di Dio che ognuno si porta dentro, quelle immagini che nascono dalle paure, la proiezione dei bisogni, delle idee o delle ideologie, di tutto quel mondo in qualche modo potremmo dire non evangelizzato, che noi facciamo passare per Dio, promuoviamo a Dio. E oggi ci potrebbero aiutare alcune categorie che ruotano intorno alla persona di Gesù, e attraverso un elemento fondamentale come quello della vulnerabilità, come quello della povertà, come quello della non difesa che Gesù mette in atto, possiamo intravedere come il Padre educa. E il nostro impegno era stato infatti quello di soffermarci nei tratti umani di Gesù: il Padre ci educa. Soffermandoci su questi tratti è possibile ripensare stili educativi pastorali rinnovati. Cioè, se il Padre in Gesù educa così, il tratto di oggi vorrebbe proprio essere quello della vulnerabilità, cioè dell'appello alla verità profonda di questi personaggi che girano intorno a Gesù in un momento del tutto particolare della sua esistenza, la passione, lì dove c'è poco da scherzare, insomma, lì dove Gesù per forza gioca chi è, la sua identità, e dove per forza chi ha di fronte è chiamato a vivere la sua verità. È da questo che è possibile pensare una Chiesa che metta in moto i medesimi atteggiamenti. Ecco perché da questa vulnerabilità, da questo appello costante alla verità profonda di chi Gesù incontra, può essere Giuda, possono essere i soldati, le guardie, può essere Ponzio Pilato, procuratore romano, attraverso la registrazione di chi è Gesù, che fa venire fuori la verità dell'umano, anche molto ferita, che c'è in questi personaggi, allora da questi tratti umani di Gesù per noi è possibile ripensare i tratti pastorali. I tratti pastorali non sono essenzialmente delle tecniche o delle strategie, diventano anche, ma primariamente, in fondo, se vogliamo usare una terminologia paolina, è la terminologia di avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, Filippesi, quando Paolo scrive i Filippesi. Questa è in fondo la categoria, sono i sentimenti del figlio. Ecco perché il credente è figlio nel figlio, e soltanto quando è figlio nel figlio può avere relazioni con Dio, con gli altri, con se stesso, che siano rispettose della sua verità, rispettose della verità dell'altro. Il contesto allora è proprio quello della vulnerabilità. Dio che si disvela, toglie il velo su se stesso per far cadere delle teologie caricaturali, e ognuno, insomma, la teologia che porta in cuore, catechistica o di livello più alto, fino ai professori di facoltà, fino ai massimi livelli che vi possono venire in mente di conoscenza della scrittura o della teologia, c'è sempre la necessità di una rievangelizzazione dell'idea che noi culliamo in cuore di Dio. Questa viene rieducata dalla persona e dagli atteggiamenti umani del Signore Gesù. Se no la pastorale diventa pastorizia, o ancora peggio diventa ideologia. E come diceva Bonhoeffer, la parola di Dio la si usa come un randello da dare sulla testa della gente. In questa vulnerabilità, direi, potremmo avere questo orizzonte. Dov'è che in fondo noi reimpariamo realmente Dio? Noi lo impariamo di fronte al Cristo crocifisso che si dà per noi. È lì che noi impariamo quanto sia sconvolgente il Dio che è Padre di Gesù. E tutto ciò che Gesù desidera fare nella sua vita ha soltanto un senso: rimanere figlio. Pensate, dalle tentazioni nel deserto fino alla fine, ciò che viene proposto a Gesù è di dismettere ciò che il Padre ha voluto profondamente unito. Cosa fa il diabolico, il divisore? Tenta di far saltare, cioè di dividere, di lacerare ciò che il Padre ha voluto invece simbolico, ciò che il Padre ha voluto profondamente, inscindibilmente unito. Tutto figlio del Padre, tutto figlio dell'uomo, solo figlio del Padre, solo figlio dell'uomo. In fondo tutte le tentazioni, da quelle del deserto fino a scendi dalla croce e noi ti crederemo, dicono a Gesù: tu sei Dio, fregatene dell'umano, cosa ti interessa? Cioè, usa per te il potere che hai. Noi sappiamo come Gesù userà il potere. Lo ricordavo nel messaggio quaresimale alla nostra diocesi: donarsi vita servendosi vicendevolmente, dove in un contesto di tradimento a Gesù viene riconosciuta la stessa exousia, lo stesso potere del Padre, e come impiega questo potere, che è il medesimo. Cioè Gesù non è un Gesù in quell'istante depotenziato della divinità, non è un Gesù al quale è sfuggita di mano la situazione, e quindi no, usa il potere che ha togliendosi la roba che ha addosso, mettendosi gli abiti del servo e lavando i piedi. E gli spiegavo che lavare i piedi significa dare la vita, e dare la vita vuol dire amare. L'uso che Gesù fa del potere, che è lo stesso potere del Padre, è quello appunto di dare la vita, è quello di lavare i piedi. Allora questa vulnerabilità noi la apprendiamo nel Cristo che si dà a noi, nel Cristo crocifisso. Chi vuole imparare Dio deve mettersi di fronte a colui che ha dato se stesso per noi. Ed è in questa vulnerabilità che viene fuori la verità di Dio, ma per forza questa verità che è Dio fa venire fuori la verità nostra, personale, ed è quella verità che rende liberi, non le idee caricaturali da carnevale di Viareggio che ci portiamo dentro e che culliamo con grande passione. Perché? Perché una volta che queste vengono portate via o si frantumano, ci frantumiamo noi stessi. Il primo personaggio che vorrei sottoporre alla nostra riflessione, proprio per vedere come questa rieducazione, questo appello attraverso la vulnerabilità, colui che ha lo stesso potere del Padre, questo è l'orizzonte, usa questo potere nella lavanda dei piedi per dare se stesso. In fondo sta dicendo: guardate, quello che domani avverrà, cioè il Venerdì Santo, non è un incidente di percorso, è un gesto anticipatore, profetico, quello che Gesù sta facendo, cioè lavare i piedi. Io sto dando la vita per voi. Tant'è vero che immediatamente questo si concretizza nel gesto più alto, che è l'Eucaristia. Quindi in fondo Gesù sta dicendo loro: guardate che quello che avviene domani, appunto, non è un incidente di percorso, ma è il compimento pieno di quello che già in questo istante io, che vi amo fino alla fine, cioè non ho più altro da darvi per dirvi e per disvelarvi il volto del Padre, la gratuità dell'amore del Padre, che lavarvi i piedi, cioè darvi la vita, cioè dare me stesso per voi. E si spezza. Quindi questa anticipazione doveva essere per il domani, per l'indomani, doveva essere la grande possibilità per i discepoli di comprendere che quello che stava avvenendo, appunto, non era un incidente di percorso, ma la decisione decisa da Gesù per rimanere figlio, e soltanto rimanendo figlio avrebbe potuto svelare questo volto di amore incondizionato. Quando noi parliamo di amore incondizionato non capiamo, perché amiamo sempre condizionatamente. Chi merita, chi è simpatico, chi è bello, chi può ripagare, chi, tutti quei chi che ognuno di noi sa. Ecco perché è vertiginoso ciò che ci viene raccontato nella Passione. Sia Gesù di fronte a questo personaggio, Giuda, sia di fronte a questi poveri disgraziati che sono le guardie, sia di fronte a questo uomo molto particolare, ma in fondo molto simile ad ognuno di noi, che è Pilato. I testi che riguardano Giuda li conosciamo, ricordo alcuni al capitolo 26, dove viene fuori questo personaggio. Il tentativo che facciamo avvicinando queste persone in un momento di estrema verità di Gesù, non preoccupatevi di cercare i testi, ascoltateli che è sempre meglio, poi ci tornerete voi da soli, e le persone che sono davanti a Gesù, che in fondo come agiscono, come Gesù reagisce a queste persone, e quindi qual è la modalità educativa, usiamo questo termine perché questo è il contesto nel quale vogliamo ripensare anche gli atteggiamenti personali come discepoli del Signore e comunitari, come comunità che educa alla vita e come comunità che educa alla fede, tratti nuovi nella pastorale. Quando diciamo una cosa del genere, non è che dobbiamo pensare a chissà quale. I tratti nuovi pastorali, innanzitutto con le persone con le quali si vive. Innanzitutto nelle comunità concrete,
familiari, lavorative, ecclesiali, lì dove scorre la vita, questi sono i tratti pastorali, per arrivare poi naturalmente a quelli che devono essere una presa di coscienza di tratti pastorali a livello, diciamo, ecclesiale significativo, che diventano irrinunciabili. Noi in questi giorni vorremmo mettere a tema quelli che sono i tratti irrinunciabili, cioè senza i quali non possiamo parlare di vita cristiana. Dobbiamo dare altre titolature, ma se vogliamo parlare di Chiesa, quindi di convocati, ecclesia, convocati da Gesù Cristo per fare strada con Lui, per stare con Lui, questi sono dei tratti irrinunciabili, come quello che abbiamo visto ieri sera, richiamando questa pagina del primo libro dei Re, che appunto ci ha fatto vedere quale tipo di rieducazione e quale tipo di identità e come è stato rieducato il profeta Elia. Al capitolo 26 di Matteo, e poi alcuni tratti paralleli che potete vedere voi stessi. Allora uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi, perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda il traditore disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì», e lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui». Non è un punto di domanda, eh? Amico, per questo sei qui, è un punto esclamativo. Una meschinità, allora, in questo personaggio, è un grande desiderio di grandezza che Giuda si porta dentro. La prima domanda da farsi per comprendere quale tipo di educazione o rieducazione Dio vuole fare attraverso la vulnerabilità di Gesù è domandarsi chi è in fondo questo uomo chiamato Giuda Iscariota. E la persona che viene fuori, direi, non ha bisogno di grandissime presentazioni. Dai pochi versetti che la scrittura, i Vangeli ci presentano, ci dice che è un concentrato insieme che non facciamo fatica a capire, è una persona che mette insieme in sé, da una parte, un grande desiderio di grandezza, sogni direi smisurati, e insieme mette anche un miscuglio di atteggiamenti di meschinità. Qui non facciamo fatica a capire quanto sia vicino a noi, vicino ad ognuno di noi, la tipologia di Giuda. Ecco perché Giuda non è un alieno, non è un estraneo, ma direi è così vicino alla nostra comprensione proprio a partire da quella che è la sua personalità. Meschino, per esempio, viene fuori a proposito del danaro, dell'uso che fa del danaro. Direi che quando uno è meschino, usiamo questo termine, viene fuori un po' in tutti gli atteggiamenti della propria esistenza, ma una cosa così banale, in una tragedia di questa portata, 30 danari per una persona, per un amico, per uno con il quale aveva condiviso la vita, dice qual è il tratto anche di meschinità come personalità. E questo, unito all'altro tratto, Giuda, come dire, ha questo grande desiderio di grandezza che si concretizza anche nella sua morte. La morte di Giuda, che non ho letto, è raccontata proprio come questa morte che vuole essere drammatica, vuole essere fatta pubblicamente, questo sventramento, questa caduta che lo infilza e le budella escono fuori. Se voi rileggete quella pagina, dice appunto che una volta che intravede che non ha altra possibilità di essere grande attraverso altre strade, attraverso strade direi molto meno dolenti e molto più costruttive, l'unica chance che gli rimane è fare questo tipo di morte sotto gli occhi di tutti, una morte appunto che richiama questo suo grande desiderio di grandezza. Una tragedia terribile, perché chiusa in se stessa, perché non serve a nessuno, non servirà a Giuda, non servirà certamente alla causa di Gesù, non servirà a nessuno dei compagni di Giuda questo tipo di morte. Ma perché dico questo? Chi è Giuda? È questo frappè, questo miscuglio di realtà contrastanti che alla fine è la verità di ognuno di noi. E ancora scendendo, qual è, perché in fondo Giuda ha questo tipo di reazione? Dai testi che abbiamo letto già si evince senza grande fatica. Giuda è una persona che si sente tradita da Gesù. Noi chiamiamo Giuda il traditore, ma fondamentalmente, così come i racconti ci presentano, la vera identità di Giuda è uno che si sente tradito da Gesù. È una persona delusa da Gesù. Si sente profondamente deluso dalla persona di Gesù. E certamente Gesù sa chi sceglie. Fin dal primo momento Gesù conosce le persone che chiama al suo seguito. E qui viene fuori, da una parte, all'inizio, questo grande desiderio di Giuda di stare con quest'uomo, con Gesù, che sembra aprire degli orizzonti, direi, inattesi, particolari. E in qualche modo, stando con Gesù, incomincia a, come dire, a vedere qualche cosa che collide profondamente con la sua, di Giuda, teologia, con le sue idee di Dio. E allora, da deluso di Gesù, incomincia a diventare deluso di Dio. Perché Dio si manifesta così? Giuda, che vede come, per esempio, Gesù tratta gente che lui, come dire, avrebbe trattato ben diversamente, peccatori, prostitute, romani, centurioni, gente che appunto da un punto di vista così o sociale o religioso non doveva essere trattata così. Perché il maestro va di debolezza in debolezza? Se Dio è con lui, perché questa scelta appunto della vulnerabilità? è la stessa cosa, che è la stessa teologia in fondo che ha Pietro in cuore. Pietro ha questo grande desiderio e dice il vero: io darò la vita per te. Non sta dicendo una bugia, ma ha un'idea di Dio che viene fuori lì, quando al Getsemani si concretizza con quella spada, almeno il taglio di un orecchio. Giuda ha il grande desiderio, ha in mente l'epopea maccabaica, vuole morire con la spada sguainata al grido di Allahu Akbar, Dio è grande, e trovarsi lì in un frantoio scivoloso, tutto l'olio che cola, tutti gli scarti delle olive che naturalmente saranno stati lì intorno, in un luogo. Pietro sogna una morte gloriosa nel Tempio. Come fa questo Gesù che è venuto per farsi accogliere come Messia, questi che vengono con forconi e spade, e Gesù incomincia con loro un dialogo? Ma mi avete sempre sentito parlare nell'atrio del Tempio, siete venuti qui come se io fossi un malfattore. Pietro e gli altri dicono: ma questo è matto. Abbiamo visto tirare fuori i morti, abbiamo visto segni che sono di una eclatanza unica, e quest'uomo, Gesù, che si comporta con queste modalità, dialoga con coloro che sono venuti a prenderlo, invece di fare un ennesimo segno di potere, secondo i loro criteri, un segno prodigioso che in qualche modo li incenerisse o comunque lo facesse sparire, così alla Mago Merlino, e Gesù che si ritrova in Cirenaica, o Gesù che si ritrova a casa sua a Nazareth. E Gesù resta lì e dialoga con questa gente. Questo è molto importante per comprendere cosa porta in cuore Giuda, cosa porta in cuore Pietro, cosa portano in cuore gli altri che sono con lui, i dodici, i discepoli, gente non soltanto più delusa di Gesù, ma delusa di Dio, di quel Dio del quale Gesù dice di essere figlio. Perché Dio non interviene? Perché questo maestro va di debolezza in debolezza, va di dialogo in dialogo, va di rispettosità in rispettosità, non intervenendo come si deve di fronte alla violenza, secondo i criteri, appunto, che, diciamocelo chiaro, sono i nostri criteri. I nostri non sono i criteri cristiani la maggior parte delle volte, sono altri criteri. Allora, un Dio così non è accettabile, e se non è accettabile un Dio così, evidentemente Gesù non è accettabile. Qual è la conclusione? Dio non è con lui. Ed è la conclusione di Pietro, è la conclusione di Giuda, è la conclusione di tutti quelli che da lontano vedono e guardano. Ci sono queste indicazioni criptate, ma non troppo, nelle pagine evangeliche. Non è accettabile allora che Dio si manifesti così. Giuda sperava in Gesù perché probabilmente poteva essere il movente di una rinascita politica, di un riscatto sociale, di un qualche cosa. Ma questo è tutto nella testa di Giuda, e sono quelle idee di Dio che noi, leggendo e rileggendo il Vangelo, ci culliamo molto spesso fino alla fine della vita, e non vengono mai alla fine evangelizzate. Tanto è vero che alcuni stili di vita personale, discepolare ed ecclesiali continuano ad essere, nonostante la carrozzeria cristiana, profondamente pagani, profondamente mondani, cioè altro da questa rivelazione, non sono evangelizzati. Durante la passione, attraverso questa vulnerabilità, c'è proprio invece la evangelizzazione attraverso strade insperate di questi atteggiamenti interiori. Allora, se Gesù non è quel personaggio, quel leader che Giuda si aspettava, tanto vale perseguire il proprio segno di grandezza che Giuda ha in testa. Voleva essere di quel manipolo in fondo che rifondava Israele intorno a Gesù, che riprendeva in mano e rilanciava le sorti di questa gente pestata terribilmente. Allora la cosa importante per Giuda a questo punto è bloccare Gesù, frenare Gesù, mettersi contro di lui e al più presto far finire questo suo, rovinio da parte di Gesù che stava portando avanti. Se Gesù fa del male al popolo, io glielo devo impedire. E Giuda, il traditore, che in fondo incarna questa mentalità, questa teologia, ma è la sua proiezione,